Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Prima dei sogni, il mio destino è segnato.
Allora, buongiorno a tutti e tutte, ore 12 e 12, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e buon lunedì a tutti e tutte, appunto, lo ripetiamo, diamo un po' di numeri per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, perché è una radio che dal 1977 è una radio libera, che non fa pubblicità, che l'unico modo di sostentamento è quello delle sottoscrizioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici, di compagni e compagne solidali, per cui chi volesse sottoscrivere e dare una mano, contribuire a Radio Onda Rossa, lo può fare al conto corrente postale 618-04-001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56-00185 Roma. Allora, la puntata di oggi la vogliamo dedicare, diciamo fra virgolette dedicare, a una sorta di speciale sul disegno di legge della buona scuola del governo Renzi, e abbiamo per l'occasione contattato un compagno degli autoconvocati della scuola. Ci senti?
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Ciao, allora buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa. Allora, senti, per cominciare, visto che il tema da trattare è abbastanza ampio, perché in merito di lavoro la buona scuola prevede tante cose, e magari cerchiamo di scorporare un po' i punti per essere un po' più semplici e almeno di facile comprensione per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e io ti direi di cominciare con la situazione contingentale, la metto così, cioè con il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato che prevede la buona scuola per questi posti vacanti disponibili e quanto c'è, e che deve essere attuato per, tu correggimi se sbaglio chiaramente, per l'inizio del prossimo anno scolastico. Quindi se ti va di dirci, raccontarci qualcosina prima di tutto su questo.
Sì, io effettivamente partirei proprio da questo, perché è la leva che fa sì che il governo in qualche maniera si faccia bello di fronte all'opinione pubblica e dichiara ai 420 che dopo anni e anni di tagli nella scuola come negli altri settori finalmente si assume immagine è questa, tra virgolette, cioè il pacchetto di cosiddetta riforma, quella che Renzi ha chiamato buona scuola, davanti mette la carotina delle assunzioni e poi dopo dietro, cioè non uno ma mille bastoni su tutta una serie di altre questioni. Va detto che anche sulla questione delle assunzioni c'è poco da ridere, cioè nel senso che il problema è quanti ne assume rispetto al numero totale di insegnanti che non solo stanno nelle graduatorie di istituto ma che lavorano, perché in questo momento ci sono insegnanti che lavorano e non sono inserite nelle GAE. Cioè, spiego un attimo una cosa per chi magari non è interno al mondo della scuola. Il Ministero riconosce l'esistenza di 8.519 istituzioni scolastiche per un totale di 7.881.632 alunni, quindi siamo circa 8 milioni di alunni abbiamo in Italia, dei quali 739.000 circa stranieri. L'organico di fatto per il Ministero ammonta a 721.590 insegnanti. Ora, così, in maniera abbastanza sintetica, tra insegnanti, bidelli, tecnici e quant'altro, nella scuola italiana lavora grosso modo circa diciamo 900.000 persone, più o meno. All'interno delle scuole la composizione del mondo del lavoro è frammentata e qui non c'è nulla di nuovo. Cioè, tra virgolette, i vecchi statali, quindi tutti quanti aventi grosso modo lo stesso contratto, eccetera, eccetera, ci sono. Ma ci sono anche altre forme del lavoro nella scuola. Io penso soprattutto, per esempio, a chi lavora nel sostegno non con un contratto in cui viene riconosciuto come insegnante nei fatti, ma come ausiliari, come assistenti, e che spesso sono terziarizzati alle cooperative. Ok, ci siamo?
Sì,
per cui ogni singola scuola, quando noi vediamo fisicamente una scuola, non dobbiamo pensare che chi lavora là dentro ha complessivamente le medesime condizioni. Cioè, in parte sono dipendenti pubblici contrattualizzati dal Ministero dell'Istruzione, altri no. Ok?
Sì.
La questione delle assunzioni per il governo riguarda i 148.000 precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che sono una conseguenza storica dei tagli messi in pratica, diciamo, dalla metà dei primi anni 2000 in poi. E poi c'è tutta una questione legata, ok, a un gruppo di insegnanti che hanno vinto il concorso nel 2012, perché ci fu un concorso tre anni fa circa,
quello per 13.000 posti, sì. No?
Erano,
più o meno
11-12.000, ricordo bene ora. È stata la campagna elettorale dell'ex ministro Francesco Profumo, né più né meno, cioè fare un concorso per diciamo presentare all'opinione pubblica la necessità di assumere, però assumere solo quelli bravi, tra virgolette, tramite concorso. La questione vera è che nel novembre 14 la Corte Europea dichiara illegittimo un sistema adottato in Italia nel caso della scuola sul reiterarsi dei contratti a tempo determinato.
Sì.
E questo è, diciamo, un elemento importante che spiega le politiche sulla scuola messe in pratica dal governo Renzi. Tradotto, il governo sapeva che il ministero e le politiche attuate erano illegali. Di fronte all'opinione pubblica, diciamo, fa di necessità virtù e lancia l'assunzione dei precari delle GAE, che sono circa 148.000, per poi però sostanzialmente tagliare, cancellare altri 250.000 precari, molti dei quali lavorano, che sono presenti nelle graduatorie d'istituto. Qua c'è tutta una questione legata al fatto che nei fatti da più di 10 anni circa la laurea non è il titolo che abilita all'insegnamento.
Certo.
E questa è la prima questione, cioè una volta si andava all'università, ci si laureava e ci si presentava un concorso che eventualmente dava l'accesso all'abilitazione e quindi al lavoro.
Ora non serve più, ora serve qualche ulteriore passaggio, individuato negli ultimi anni con il tirocinio formativo attivo. E non solo.
15 anni fa circa con le scuole superiori per l'insegnamento secondario, le SIS, poi cancellate dalla Gelmini, poi diciamo le formule adottate dal MIUR per reclutare, per formare abilitati, non per reclutare, perché la questione è questa.
Esatto.
Nel marasma del commercio dei titoli, quindi parliamo di tutto il mondo, fra virgolette, dell'offerta di titoli post universitari, la questione dell'abilitazione degli insegnanti è passata negli ultimi anni per i tirocini formativi abilitanti TSA e per i percorsi abilitanti speciali PAS, i primi riservati diciamo a chi non aveva 3 anni di esperienza nella scuola con diciamo il numero chiuso, i secondi riservati a chi insegnava o insegna a scuola da più di 36 mesi, da più di 3 anni.
Sì.
E qui le questioni si complicano perché già i numeri detti prima, cioè siamo da circa 800.000 insegnanti, no? Sono numeri grossi.
Sì.
Per 7 milioni, per 8 milioni di alunni. Ok? Perché la questione si complica? Perché la prima cosa che bisogna comprendere è legata a una cosa molto semplice, i tagli. I tagli hanno colpito il numero delle scuole, cioè le scuole sono state accorpate.
Sì.
Ci sono 8.519 istituzioni scolastiche, ma le scuole, le sedi, sono 41.383. Questo significa che ogni istituzione raccoglie più scuole.
Sì.
Per cui sono stati accorpati, accorpati i dirigenti, sono stati accorpati tutti i settori amministrativi, gli insegnanti insegnano su più sedi e così via. Sono state tagliate le classi, per cui sono stati tagliati i posti. È molto semplice. Tagliando sedi, classi e posti di lavoro, il Ministero ha fatto politica di bilancio. Per cui in realtà la scuola italiana ha subito negli ultimi 15 anni dei tagli colossali che hanno delle ricadute fortemente negative sul piano dell'offerta formativa e sul piano della qualità della didattica. Tradotto, la scuola italiana va peggio perché hanno tolto i soldi.
Sì.
Oltre a questo, l'insegnante medio è nell'87% dei casi una donna. E l'età media è sui 50 anni. Noi abbiamo il personale più vecchio d'Europa. Complice anche la legge Fornero, complice il fatto che non si è assunto negli ultimi anni, e con diciamo ricadute negative, non perché chi è donna e anziana non sia capace di insegnare, ma è ovvio che energie più fresche, energie più propositive farebbero bene alla scuola. E fra virgolette farebbero anche bene al movimento della scuola, perché tutta la questione che si è posta è probabilmente anche legata a una certa passività che la scuola nel suo complesso, e penso anche agli studenti, abbia mostrato negli ultimi anni. Cioè, questo è un paese in cui, storicizzando un po', la reattività della cittadinanza è deficitaria rispetto all'attacco colossale che le classi dirigenti mettono in pratica nei confronti dei vecchi diritti acquisiti, nei confronti delle classi popolari. La scuola italiana è uno dei settori su cui si esprime in maniera diciamo emblematica l'attacco messo in pratica ai diritti acquisiti.
Senti, con questa fotografia, questo stato di cose, e sì, quello che dicevamo all'inizio, questo piano straordinario di assunzioni, e prevede l'assorbimento a tempo indeterminato di tutti quelli che sono precari oggi, o no, è di fatto impossibile farlo nonostante tutte, diciamo, la retorica mediatica utilizzata dal governo?
Non assume tutti i precari, perché i precari non sono solo ed esclusivamente quelli delle graduatorie ad esaurimento. Va detto che è una categoria, fra virgolette, eroica. Qualche anno fa c'era la Lega Nord che attaccava gli insegnanti meridionali, ma è vero che senza gli insegnanti meridionali la scuola della Lombardia o del Veneto non va avanti. È una categoria di lavoratori che migrano, che cambiano provincia, regione, che per alzare 1300 euro più o meno danno tutto.
Certo. Senti, non sì, potendo, allora, è pacifico che non possono essere assunti tutti i precari della scuola, anche perché, come dicevi te, non sono tutti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Benissimo,
questo
con questa riforma,
dice il governo.
Ok, allora sì, con questo piano straordinario di assunzioni verranno assunte a tempo indeterminato un tot di persone, per ora imprecisato, ok?
Sì.
E con la nuova con questa riforma, no? Tutte queste persone che non vengono assunte, che però hanno maturato punteggi in graduatoria o che hanno già esperienza alle spalle, che fine fanno?
Allora, il piano straordinario prevede l'assunzione dei precari delle GAE, circa 148.000, più i vincitori del concorso, che credo che ormai siano circa 4.000. Va detto che spesso il precario delle GAE magari ha una o due abilitazioni, o forse ha anche vinto il concorso, per cui i numeri reali sono leggermente inferiori. Peraltro c'è già un piano d'assunzioni straordinario varato dall'amministrazione precedente, quindi quando il ministro dell'istruzione era Carrozza. Renzi su questo costruisce l'ennesima, diciamo, pubblicità a favore del suo governo. L'altra questione è: chi non è in graduatoria che fa? Tecnicamente la scuola è organizzata in maniera tale per cui una fetta di precari è fisiologica, cioè i supplenti sono fisiologici. Sì. Allora chi è in graduatoria d'istituto continua a lavorare lì o ad essere soggetto a chiamate. La questione vera è questa qua: per risolvere tutta la questione legata alla precarietà è ovvio che va abolita la legge Fornero, vanno favorite forme di pensionamento e soprattutto, ma non lo dico solo per le assunzioni, ma lo dico proprio per il bene della scuola, vanno portati i finanziamenti alla scuola sulla linea degli altri paesi europei, perché l'Italia è deficitaria nonostante il fatto che ieri Renzi ha sparato, ha detto che l'Italia è una superpotenza culturale, a cui il governo italiano non riconosce, diciamo, una lira di finanziamento alla scuola e alla cultura. È chiaro che qua bisogna andare oltre le parole, bisogna portare, diciamo, l'Italia in linea con gli altri paesi europei, finanziare. E poi c'è tutta una questione di carattere tecnico legata alla qualità della scuola. La classe media italiana è formata da 22 alunni. Spesso i 22 alunni sono...
Media, questo deve essere chiaro per gli ascoltatori e ascoltatrici. Perché
per cui magari una classe di 20 e un'altra di 26, cioè questo esatto, è quello che intendo. Però va detta una cosa, cioè abbiamo circa 800.000 alunni non italiani, cioè che hanno tecnicamente un passaporto straniero, abbiamo un numero elevato di alunni che hanno necessità particolari e quindi hanno riconosciuti gli insegnanti di sostegno, cioè c'è tutta una questione di chi vive la scuola, perché poi dopo dietro ai numeri ci sono le necessità dei ragazzi e degli insegnanti. La realtà è fatta, diciamo, di necessità vecchie e nuove, a cui il governo nei fatti le risposte non le dà.
Esatto, perché, e a fronte di queste necessità di cui tu parlavi, vengono previsti alcuni cambiamenti, direi non epocali, ma comunque abbastanza strutturali dell'organizzazione, diciamo, della scuola. Tant'è che, qui introduco un altro punto, tant'è che viene dotato, almeno verrebbe dotato da questa riforma, il dirigente scolastico di pieni poteri, anche e soprattutto in termini di assunzioni. Che cosa vuol dire? Io lo anticipo e tu magari cerchi di spiegarlo meglio di come posso fare io. Vengono istituiti degli albi territoriali dai quali il dirigente scolastico va a pescare i nuovi assunti. Allora, io un primo punto che cerco di chiederti, cioè che vorrei capire, è che leggendo la riforma negli articoli non si capisce bene quale sia la tipologia di contratto, perché io ho letto in uno degli articoli che per 3 anni non rinnovabili può essere assunta una persona da questi albi territoriali, per cui ti chiederei di specificare che cosa vuol dire questo. Secondo, poi, almeno in tutti questi articoli non vengono specificati assolutamente dei criteri di giudizio e di valutazione da parte del dirigente scolastico per come assumere, diciamo, lavoratori e lavoratrici. Questo, qualcosina viene detta, ma è inevitabile che in un paese come l'Italia questo scada assolutamente nella più totale discrezione del dirigente, che appunto ha pieni poteri. E soprattutto, da questo punto di vista, chi non viene assunto perché viene specificato che le assunzioni vanno in relazione all'offerta formativa triennale che il dirigente propone autonomamente, quasi autonomamente, magari dovrebbe sentire collegio di docenti, eccetera. Comunque, i posti disponibili sono in relazione all'offerta formativa, ma tutte le migliaia di persone che inevitabilmente rimangono fuori da questi posti, che fine fanno? Per cui, io queste cose ti chiederei: con che tipologia di contratto può assumere il dirigente scolastico, quali sono, se ci sono, dei criteri di valutazione, e che fine fanno quelli che non vengono assunti?
Allora, prima questione, relativamente al contratto non se ne parla, però il sospetto qual è? È che il governo faccia da sé. Cioè, se diciamo adesso c'è fermento nella scuola, sabato scorso i sindacati più rappresentativi della scuola, CGIL, CISL, UIL, SNAL, Gilda, hanno indetto uno sciopero unitario, cosa che non avveniva da anni e anni, è proprio perché il governo fondamentalmente scavalca completamente ogni logica di discussione del contratto, anche perché, ripeto, è fermo da 6 anni, per cui anche a livello salariale la categoria ha perso potere d'acquisto. Ora, la questione del contratto si pone come centrale, soprattutto in una fase in cui questi signori hanno, parlo del governo naturalmente, hanno ben deciso di dividere ulteriormente la categoria. Cioè, nella riforma loro dicono per chi è già di ruolo rimane tutto uguale, per chi invece sarà assunto l'assunzione significherà l'iscrizione automatica in un albo territoriale che sarà funzionale alle chiamate che i presidi effettueranno sulla base dei bisogni stabiliti dal, si chiama così, piano triennale dell'offerta formativa. Per cui il preside che cosa fa? Sfoglia il curriculum e decide chi assumere. Questo è l'iter. È lo stesso iter che c'è nelle scuole private o in un qualsiasi altro luogo di lavoro dove è il padrone a decidere. È molto semplice. Cioè, chi sarà assunto entrerà in questo albo, ma ognuno presenterà, tra virgolette, il suo curriculum.
Un'ulteriore domanda: come si accede all'albo territoriale? Tramite concorso o con cos'altro?
No, allora, adesso è tramite, diciamo, questa fase di assunzione, poi naturalmente tramite concorso.
Ok.
Cioè, si accede all'albo. Che cosa significa? Si accede all'albo, nel caso, diciamo, dell'assunzione, può portare a 2 soluzioni. Il preside chiama e allora si è impiegati in questa o quella scuola, una cosa importante, se impiegati in questa o in quella scuola sulla base delle proprie abilitazioni, faccio un esempio: chi è insegnante di filosofia e storia insegnerà filosofia e storia, ma anche italiano o diritto.
Sì.
Cioè, se ha un percorso di esami all'università che portano all'idoneità, perché diciamo nel corso degli ultimi anni c'è una sorta di gerarchia di quelle che sono le abilitazioni e le idoneità.
Sì.
È abilitato chi ha effettuato corsi abilitanti come la SIS, il TFA o il PAS, è idoneo chi è laureato e ha sostenuto gli esami per.
Sì.
È chiaro. Per cui potenzialmente lo stesso insegnante si troverà ad insegnare delle discipline su cui è abilitato e altre su cui è idoneo. È ovvio che la qualità in alcune è più elevata, in altre meno.
E con questo si cerca di razionalizzare l'organico, no? Perché chiaramente
è chiaro. Perché a quel punto diciamo assumi uno che fa questo e quell'altro. Mi sono spiegato?
Sì, sì.
L'altra cosa è questa: chi non viene chiamato dal preside, che fa? È a disposizione, tradotto fa il tappabuchi, quindi fa il supplente, quindi toglie in qualche modo lavoro alle tradizionali figure di supplenti.
Ok.
Questa è la questione. Cosa interessante, chi viene assunto ed effettua l'anno di prova, i due anni di prova previsti dal DDL, potrà essere sostanzialmente licenziato senza preavviso,
sì,
dal preside.
Ah, quest'anno di prova è retribuito? Perché io non l'ho trovato la specificazione.
Allora c'è l'assunzione. Quando si è assunti, naturalmente si è assunti sulle basi delle norme contrattuali,
e
sulla base di esso si è retribuiti e in qualche maniera si è tenuti a superare quest'anno di prova.
Ok. E quindi non c'è preavviso. Cioè, nel senso, ma durante anche l'anno di prova si può essere licenziati tranquillamente senza preavviso dal dirigente scolastico.
Esatto.
Ok.
Esatto.
Un'altra domanda, in questa situazione. Viene specificato, questo vorrei capirlo meglio perché io purtroppo non ho tutte le competenze per capire quello che c'era scritto in questo disegno di legge. Le persone che oggi sono di ruolo e che chiedono lo spostamento, no?
Sì,
di provincia,
esatto,
di istituto scolastico, vengono inserite in questi albi territoriali. La domanda è: viene garantito che verranno riassunte o che facciano siano questa figura, diciamo, di tappabuchi, o nella speranza che
allora,
prima o poi si venga assunti?
Stando a quello che ho capito, perché poi dopo qua uno in parte si affida alla lettura e all'interpretazione del DDL, chi è assunto è nell'albo territoriale. La questione non è tanto l'assunzione o il licenziamento. Ok, e qua stiamo all'interno del mondo dei silenzi del DDL. La questione è chi è nell'albo territoriale può lavorare in questo o in quella scuola e garantire una continuità didattica e anche di una continuità nella vita, perché se io lavoro, ipotesi, in una scuola di Roma Est e poi dopo vengo chiamato da un preside a Subiaco o ad Anzio, la mia qualità della vita cambia.
Certo.
se vivo a Roma Est, ok? Per cui c'è tutta una questione legata a tutta una serie di elementi della vita dei ragazzi, perché è chiaro che se cambiano professore una volta l'anno
sì,
la continuità didattica non c'è, e guardate che i ragazzi non la vivono bene questa cosa.
No.
Soprattutto i ragazzi che hanno il sostegno. Cioè qua il governo, il ministero e compagnia attraverso i tagli giocano con la vita dei ragazzi, poi degli insegnanti, ma soprattutto dei ragazzi, e soprattutto dei ragazzi più deboli. Per cui la questione è: chi è nell'albo territoriale fondamentalmente è a completa disposizione del preside che lo chiama o eventualmente degli altri presidi. Ci siamo?
Sì,
qual
quindi
è la differenza? La pessima immagine calcistica, che è quella del calciatore titolare e del panchinaro.
Sì.
Solo che immaginate una panchina dove uno non gioca solo per una squadra, ma per tutte. È chiaro?
Sì.
Questa è la questione. Cioè, si sta creando una nuova figura di insegnante ultra flessibile, ultra versatile, che attraversa le discipline proprie e affini e è completamente a disposizione sul piano del tempo e dello spazio.
Okay. Perfetto. Scusa.
Sì.
Sì, ne approfitto, io sono un altro compagno che qua in studio, volevo approfittare insomma da quest'ultimo spunto che hai dato per fare una riflessione un po' più generale. Cioè, noi ci ritroviamo oggi a parlare di questa ennesima riforma della buona scuola, che appunto è, aggiunge un tassello, possiamo dire, no? È un, va a completare in questo momento un'opera che è iniziata ormai con un processo di riforme da più di 20 anni. Tu un po' già nelle varie spiegazioni più tecniche, diciamo, di questa riforma hai già un po' toccato alcuni punti. In questo ventennio, diciamo, di riforme di tutto il settore pubblico hanno avuto, esatto, poi noi ci ritroviamo qua spesso a diciamo a fare questi tipi di riflessioni, hanno, cioè, hanno avuto tutto un filo conduttore che è stato quello proprio di distruggere tutto quello che era il pubblico, diciamo, nel nostro paese, con appunto la retorica del privato che funziona meglio. E quindi anche questa ennesima riforma ci ritroviamo a parlare di processo di aziendalizzazione delle scuole, anche le scuole che devono essere collegate al mercato del lavoro. È venuto questo spunto, esatto, proprio perché tu stavi per esempio parlando del ruolo nuovo che dovrà essere, diciamo, del nuovo insegnante, iper flessibile, iper disponibile. Ecco, questo è un progetto più generale, diciamo, quello che noi poi genericamente racchiudiamo, si sente spesso dire, le politiche economiche neoliberiste, che altro non sono poi di un attacco proprio a tutto quello che sono state le conquiste che c'erano state in particolare, esatto, nel nostro paese fino agli anni 70, e quindi viene sempre molto, no? Anche nell'università il 3 più 2 diciamo, ha avuto questo spirito di dire che la formazione doveva essere collegata sempre a un mercato del lavoro, che a me, diciamo, mi fa riflettere, perché che mercato del lavoro poi abbiamo in questo paese? Un mercato del lavoro che vede sempre più condizioni di lavoro peggiori, lavori pesanti, in cui appunto si chiede una flessibilità sempre più estrema, una disponibilità a accettare sempre tutto incondizionatamente, e la scuola oltretutto poi viene di più snaturata, viene completamente distrutta in quello che tutto sommato è sempre stato un ruolo importante, che non era quello appunto dell'azienda, del mercato del lavoro, ma un ruolo che ha avuto la scuola. Tu hai per esempio, per fare un esempio, ricordato come ci sono tanti studenti stranieri nel nostro paese, quindi una funzione anche di integrazione, una funzione anche di far crescere uno spirito critico dentro questa società. Ecco, tutto questo viene pian piano e sta per essere pian piano cancellato.
Ma scusate, reintroduco in questo dibattito, perché appunto se da un lato si parla di nuova flessibilità per quanto riguarda il corpo docente, se così potremmo dire, c'è anche tutta la parte sull'offerta formativa per quanto riguarda, esatto, gli studenti, gli alunni, perché viene inserita lo status di studente in alternanza scuola-lavoro, che è una cosa, esatto, bestiale, e fa il paio anche con le dichiarazioni di... mi cucio la bocca per non andare con aggettivi, va, sul ministro, che vorrebbe obbligare gli studenti a lavorare d'estate, però appunto viene previsto tutto un meccanismo... Sì, a gratis, certamente, perché viene previsto tutto un meccanismo, da un lato, esatto, di ricorrere a finanziamenti privati laddove per aprire offerta formativa nuova, concorsi opzionali, i finanziamenti dello Stato, quindi quelli pubblici, non siano abbastanza, e quindi questo apre o conferma la direzione che già si è intrapresa per l'università pubblica, cioè di entrata dei privati. Dall'altro, si viene fatto, a mio avviso, ma penso sia anche pacifico dirlo da parte di tutti, un favore a tutte le imprese, enti pubblici, locali del territorio, come viene specificato nella riforma, cioè di fornitura di manodopera a basso costo, a gratis, da formare in alternanza con la scuola. Ecco, allora io personalmente, bisogna anche essere critici in generale, perché quando si parla di modifiche della scuola pubblica come dell'università non si può dire noi stiamo difendendo quello che è oggi, perché anzi non specificate tante critiche. Io personalmente non ritengo sbagliato tout court il fatto di in alcuni specifici casi preparare già gli studenti al lavoro, ma non come si sta prevedendo qua, perché non è accettabile che un ragazzo per imparare un mestiere debba farlo a gratis con contratti d'apprendistato. Ecco, in altri paesi io
ma
poi...
lo fa senza contratto,
esatto, realtà, cioè, senza contratto pure, cioè, praticamente
qua quello che si delinea è questo, e il tutto è dentro al grande nodo dell'autonomia di berlingueriana memoria.
Sì, che inizia un po'.
Cioè, l'autonomia è un grande nodo, perché adesso apre a questioni di potere. Poi ripeto, la scuola italiana è stato un grande terreno di sperimentazione in seguito alle conquiste degli anni 70. Cioè, il ruolo dei consigli di istituto, dei collegi dei docenti, in cui c'è la rappresentanza studentesca, dei genitori, cioè, è un'istituzione che può essere realmente democratica. Ora, allora tutto questo viene spazzato via perché è intrinsecamente non allineato con le esigenze delle imprese.
Sì.
La parola magica che utilizza il governo è il territorio, cioè aprire la scuola, sì, al territorio, per cui aprire la scuola a quelle energie del territorio, a quelle risorse economiche del territorio, a quelle realtà particolari provenienti dal territorio che fanno sì che poi questo o quel soggetto incida nella vita di questo o quell'istituto. Per cui il territorio visto come realtà produttiva, come complessità industriale, entra a scuola. Questo significa che le questioni di potere, le condizioni di lavoro anche degli insegnanti, perché poi dopo l'insegnante di discipline tecniche di questa o quella tipologia di istituto entra a contatto con l'impresa e avrà un altro ruolo che non è più solo didattico, è anche relazionale e anche in qualche maniera subordinato agli interessi dell'impresa che entra a scuola.
E io direi, okay, subordinato agli interessi dell'azienda a scuola, perché di fatto questo diventa, perché se...
Esatto. Confindustria ha dichiarato a suo tempo che la buona scuola di Renzi, la riforma di Renzi, per loro ha un valore aggiunto, ma non solo perché il governo stanzia 100 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro, ma perché nei fatti costituisce qualcosa che entra in qualche maniera nel grande meccanismo della produzione materiale e immateriale di questo paese, cioè la scuola viene messa al lavoro, okay? Sì. E il ruolo della scuola cambia e i saperi che la scuola produce cambiano, è inevitabile. Cioè, per questo la questione della scuola oggi non è una questione che riguarda gli studenti o gli insegnanti, cioè la questione della scuola oggi è una questione generale che riguarda la democrazia, il lavoro e la cultura in Italia. Cioè, è una questione grande, più grande, che scavalca letteralmente i cancelli della scuola.
Esatto, io poi in
Per capirci, cioè quando noi diciamo l'alternanza scuola-lavoro, allora il calcolo è semplice, se ci sono 500.000 ragazzi iscritti ai trienni degli istituti tecnici e 300.000 ragazzi che frequentano il triennio degli istituti professionali, non conto i 700.000 dei licei.
Dell'ultimo anno dei licei, se non sbaglio, viene previsto l'alternanza, o il biennio o l'ultimo anno, questo...
Se non erro il biennio, mentre i tecnici e i professionali si inizia già dal triennio o addirittura dal secondo anno, tanto che lo scandalo che era uscito è che qua si manda a lavorare i 15 anni.
Esatto.
Le ore di lavoro che vengono regalate alle imprese ammontano, solo ripeto, per il triennio dei tecnici e professionali, a 320 milioni di ore di lavoro.
Cioè a persona 400?
Sono 400 ore l'anno pro capite. Per
a studenti. Persona. E invece nei licei sono 200, se non vado errato.
Esatto, 200, si era parlato di 400, 200. Cioè quando si regalano 320 milioni di ore alle imprese, le imprese ringraziano.
Certo.
Cioè, se io mando il ragazzo dell'alberghiero a lavorare in spiaggia o a lavorare in hotel o a fare il cameriere, l'impresa ringrazia. Chi rimane escluso è il disoccupato.
Che poi, scusami, fra parentesi,
magari
questo va detto.
No,
appunto, lo stesso ragazzo, spesso chi va all'alberghiero viene da fasce di popolazione più bassa a livello di condizioni materiali, spesso ci lavora l'estate, ma ci lavora chiaramente sempre a nero, con contratti che non esistono, senza contratti, però almeno mette da parte qualche centinaia di euro che possono non gravare, diciamo, sulla famiglia. Ecco, con questo si cancella tutto questo anche mercato sommerso in Italia e lo si istituzionalizza con lavoro gratis.
Sì, poi io a questo volevo un attimino,
diciamo, cambiando l'ordine degli addendi cambia il risultato per il lavoratore, perché nel primo caso magari il nero guadagna qualcosa, nel secondo niente. Io dico, cioè, aggiungo anche una cosa alla sparata che fece Poletti quando disse che i ragazzi d'estate non fanno nulla, eccetera. Lì Poletti ha parlato fra virgolette da emiliano e non da romagnolo, cioè nel senso ha parlato da italiano del nord che non conosce l'economia del mare. Cioè è chiaro che soprattutto per gli universitari, più che per gli studenti superiori, cioè per gli universitari in particolare, tornare a lavorare in spiaggia, al baretto, al ristorante, in hotel, eccetera, è una risorsa economica che vi porta poi dopo a sostenere gli studi. Se c'è, diciamo, l'istituto alberghiero X, l'istituto professionale Y e così via, che manda i ragazzi a effettuare il periodo di alternanza scuola-lavoro, il lavoro per lui non c'è più. È facile comprendere questo meccanismo qua.
Poi secondo me, diciamo, io questa ultima parte, diciamo, del discorso che abbiamo affrontato è un aspetto molto importante, un aspetto centrale, perché io ci tengo a dirlo, per me, poi questa è la mia personale opinione, la scuola, anche compreso gli istituti tecnici, non hanno come prima funzione quella di insegnare un lavoro. Ok? Quindi, cioè, nel senso, la funzione della scuola è un'altra, è quella che comunque già è uscita anche dai ragionamenti che facevamo, era un'altra, in verità sono riusciti a completare un po' questo processo, arrivando a addirittura a provare tutto quello che stiamo provando, cioè gli studenti che devono lavorare gratis nel periodo estivo, presupponendo una formazione, diciamo, in più, che in verità si tramuta solo in un favore che viene fatto alle aziende che sempre di più, diciamo, hanno la disponibilità di manodopera da sfruttare in un contesto in cui c'è la disoccupazione continua a crescere, comunque non si ferma, comunque non si abbassa, e come giustamente hai ricordato tu, in un contesto italiano dove le regioni del sud, diciamo, hanno questa difficoltà, è sempre più forte. Ma io, è questo un po' il punto, che oltre a questo, evidentemente quello che poi sta già succedendo all'università, a me sembra che poi con questi tipi di riforme si creano delle zone in Italia dove magari ci sono dei poli di scuole, esatto, scolastici, che magari, appunto, esatto, collegano più soldi, sono più collegati alle aziende, esatto, quindi magari, anche se è un ragionamento che non condivido, è una cosa che andrebbe combattuta a prescindere, però magari lì effettivamente, magari al nord, a Torino, lì magari effettivamente si riesce a inserire qualche giovane nel contesto lavorativo. Ma nelle regioni del sud sì, invece si disgrega, frantuma, si distrugge tutto quello che era proprio il ruolo della scuola, cioè anche semplicemente, per esempio, levare i ragazzini da strada, cioè, perché, cioè, nel senso, ci sono nelle regioni del sud, ci sono ancora territori dove, insomma, le disoccupazioni sono a percentuali altissime, dove naturalmente la criminalità ha gioco facile a trovare, insomma, manodopera per, appunto, entrare nelle file delle criminalità organizzate. Quindi evidentemente questo processo di riforma crea, appunto, zone, come può essere anche il ragionamento per l'università, con poli d'eccellenza e università pubbliche lasciate un po' sparse, senza soldi, senza una lira, senza niente, appunto, dove magari fasce la popolazione di classi sociali più basse possono continuare a accedere, ma senza nessun poi effettivo ruolo importante. Quindi ci tenevo un pochettino a fare questo punto, perché secondo me è importante poi inquadrare sicuramente il ragionamento più generale della scuola, formazione collegata al mercato del lavoro e quindi tutto quello che stiamo dicendo ora. Ma poi, oltretutto, mettendo pure che sia così e mettendo pure che possa essere, diciamo, una buona cosa, evidentemente questo non potrebbe essere per tutto il contesto italiano, guardando bene che cos'è il mercato del lavoro in Italia, e quindi, per esempio, nelle regioni del sud questo comporterebbe praticamente una scuola in cui la sua funzione è ridotta al minimo.
Sì, a questo proposito io aggiungo una cosa, che è questa, cioè quando Renzi presentò la buona scuola, fra le questioni rilevate, riportate dal documento, c'era, diciamo, l'asimmetria fra la domanda di lavoro delle imprese e l'offerta, la qualità dell'offerta portata dalle scuole, o meglio, secondo il governo, la disoccupazione in Italia è causata dal fatto che non c'è conciliazione fra la qualità dell'offerta e della domanda, si cercano determinati addetti che non ci sono, mentre ci sono altre forme di diciamo lavoratori specializzati che non trovano lavoro, per cui la volontà qual era? Era legare, appunto, scuola e lavoro al fine di formare lavoratori idonei alle necessità delle imprese. Quello che hai detto te prima all'inizio, che era la scuola ha un altro ruolo, è un ruolo vero, cioè è una realtà, cioè qual è il ruolo della scuola? Questa è la prima grande domanda. È chiaro che in un periodo come questo, soprattutto fra determinate fasce sociali, la risposta sarebbe: la scuola mi deve aiutare a trovare lavoro. Perché? Perché devo mangiare, banalmente. il governo fa leva su questo bisogno qua e spinge anche, diciamo, a una istruzione superiore di carattere professionale, che sono gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che sono fondazioni. Cioè, noi abbiamo già una parte dell'istruzione che è orientata all'essere fondamentalmente autonoma, co-gestita con le imprese, cioè si tratta di scuole, di scuole in cui addirittura il 50% dei docenti viene dal mondo del lavoro. Poi dopo è il pubblico che mette i soldi, eh? Il pubblico mette i soldi, poi dopo il privato in qualche maniera li prende. Per cui la questione della riforma della scuola e del rapporto col lavoro è una questione vasta, perché ci sono le scuole superiori che conosciamo noi, licei, tecnici e professionali, che poi, tra parentesi, anche questa vecchia ripartizione andrebbe contestata, perché comunque ricalca un classismo presente nella società, un classismo nuovo rispetto a quando sono nate queste tipologie di scuole, però l'indice della mobilità sociale, guarda caso, è sempre legato all'estrazione sociale d'origine. Seconda questione, come queste scuole vengono organizzate. Terzo, come viene organizzato tutto, tutta la filiera dell'istruzione parallela alla scuola, quindi gli ITS, gli ITS, i CHOFS e così via, no? Che ruolo hanno le imprese? Cioè, il punto è questo: quando si intreccia al mondo del lavoro, inevitabilmente si vanno a toccare gli interessi delle imprese da una parte, e purtroppo va segnalato anche il deficit che i lavoratori e le loro organizzazioni hanno in merito a questo.
Senti, allora, io penso che questo discorso molto ampio non si possa sintetizzare in poche frasi, però di fatto io credo che la direzione scelta dal governo è quella in assoluta consonanza allo sviluppo e alla messa a profitto di tutti gli ambiti della società all'interno del capitalismo, per cui anche la scuola, se conteneva ancora delle sacche non messe a profitto, ecco, con questa riforma la gran parte dell'ambito scolastico ricade anche in questa logica, per cui va da sé che il rifiuto deve essere netto, il rifiuto di questi meccanismi, sia per quanto riguarda abbiamo parlato delle assunzioni, quindi dell'ambito lavorativo del corpo docente, non abbiamo toccato per ora il discorso del personale tecnico amministrativo, però abbiamo parlato anche dell'alternanza scuola-lavoro, quindi di questo regalo impressionante che si fa alle imprese. Ecco, diciamo che da questo punto di vista, se io prima dicevo non rifiuto tout court la logica di una scuola che prevede anche, diciamo, l'apprendimento di un mestiere, di un lavoro, chiaramente questo va mediato. Nella fase attuale questo va rifiutato, perché questo va solo a tutto vantaggio del capitalismo e della classe imprenditoriale italiana. Chiaramente va io dico, anche per i ragionamenti che ci siamo fatti all'università negli ultimi anni, vada abbattuto questo modello di istruzione pubblica, perché anche l'attuale presenza di tecnici professionali appunto descrive un classismo come dicevi te, e vada ricostruito fondamentalmente da zero, e soprattutto imperniato sulla costruzione di sapere critico. In questo senso, però, per fare questo non è che lo si può enunciare, serve una mobilitazione che sia di massa, e una mobilitazione soprattutto in questa fase deve andare contro l'approvazione di questa riforma. Ecco, io mi permetto di fare una critica al mondo delle organizzazioni sindacali, e quindi di chi è organizzato all'interno della scuola, perché questo marasma di scioperi fra 24 aprile e 5 maggio, mi risultava che c'era anche una data già convocata per il 12 maggio, non fa assolutamente bene a una presa di coscienza collettiva e complessiva di quello che è l'attacco che si fa con questa ennesima riforma. Per cui, se ti va di parlarci anche un po' da questo punto di vista, facciamo un dibattito anche su questo, perché è necessario, perché in tanti collegi di docenti, assemblee degli studenti, si è presa una posizione chiara, netta di rifiuto di questa riforma. Quello che viene fuori è che le organizzazioni sindacali non abbiano molto colto la necessità di una mobilitazione unitaria, e in una fase, diciamo, in cui non si può, è un rischio convocare una serie di scioperi a stretto giro, perché chiaramente chi deve scioperare poi c'ha i tagli in busta paga, e questo è un problema serio che non viene calcolato minimamente.
Ma la questione è questa: questo è un governo che ha portato degli attacchi storici al mondo del lavoro. La risposta da parte delle grandi organizzazioni sindacali è stata tiepida, al limite del simbolico. La scuola in parte esprime un disagio e addirittura fa controproposte, perché se è addirittura messa in cantiere da anni una legge di iniziativa popolare in Parlamento, significa che c'è una parte del mondo della scuola che è reattivo e è propositivo. Sono state presentate e votate delle mozioni solo a Roma, più di 50 se non erro, 160, una cosa del genere, da parte delle scuole critiche e contrarie alla riforma Renzi. Il sindacalismo mainstream ha, diciamo, indetto la data del 5 maggio. Ma il problema non è la data del 5 maggio in sé, cioè il problema è cosa fai al 6, all'8, al 10. Quale forze sindacali chiedono giusto qualche emendamento e quali invece chiedono lo stralcio? Quanto pesa, diciamo, sulla scelta dello sciopero, soprattutto da parte di certe organizzazioni, il fatto che il governo nei fatti le esclude dal dibattito, le esclude dai giochi? Cioè, noi stiamo parlando di una serie di questioni. Da una parte i lavoratori della scuola, la loro frammentazione e la loro capacità e i loro deficit nel reagire a questo, la dialettica fra lavoratori e sindacati, la reale rappresentanza dei sindacati, il mondo della scuola è comunque sindacalizzato rispetto ad altri settori, la percentuale di adesione alle recenti elezioni dell'RSU è abbastanza elevata. Va segnalato che il grosso degli insegnanti sceglie forze sostanzialmente conservatrici, se lo dobbiamo proprio dire sul piano politico, che non sono poi speculari alla critica che gli insegnanti fanno alla riforma e più in generale al governo, perché poi dopo questi sono meccanismi molto spesso interni alle scuole e legati addirittura a questa o quella persona. Cioè, le elezioni dell'RSU non è che sono tanto diverse dalle elezioni dei rappresentanti di istituto, sotto un certo punto di vista, sì. Lo dico così, come per spiegare un po' quello che avviene, quello che ho visto. La questione vera è: che prospettiva ha il movimento delle scuole nei confronti di un governo che è pronto a far votare attraverso i meccanismi della delega la peggior riforma della scuola della storia? Cioè, noi oggi abbiamo un pacchetto di scioperi che è al 24, al 5 e al 12, al 12 peraltro in coincidenza con le prove in balzi nelle scuole superiori e al 5 in coincidenza con le prove in balzi nelle scuole elementari. È nata anche una polemica dietro a questo in parte. Comunque, cioè, il dato positivo è che si sciopera. Probabilmente, questa è l'idea che ho io, lo sciopero del 5 avrà una buona adesione. La questione è la continuità della lotta e chiedere lo stralcio del DDL, cioè portare dei contenuti avanzati, non semplicemente accontentarci a questo o a quel contentino. Cioè, qua c'è una riforma complessiva che toglie la democrazia dalla scuola e toglie i diritti acquisiti ai lavoratori. In sintesi, qual è la risposta del mondo della scuola? Oggi, visto che c'è un pacchetto di scioperi, è positiva, ma la domanda è: i sindacati o una parte di essi a che giorno e a che ora caleranno le braghe? Ci siamo?
Sì.
Perché qualcuno le calerà. Ora, che si fa dopo? Cioè, qui va tenuto, secondo me, un punto, che è quello della necessaria vigilanza dei lavoratori, ma soprattutto del fatto che la lotta della scuola non riguarda solo chi vive e lavora a scuola. Cioè, è necessario un percorso di riappropriazione degli spazi di dibattito in tutti gli ambiti del lavoro. Vecchie e nuove alleanze, cioè questa è la questione, costruire nuove alleanze. Quando prima, diciamo, all'inizio della trasmissione si è detto a scuola in realtà non lavorano solo i dipendenti del MIUR, ci sono anche altri lavoratori, è per dire: siamo già dentro a una fase in cui lavoratori diversi convivono fra loro, ed è bene che oltre a convivere fra loro costruiscano linguaggi e pratiche di lotta che li portino ad essere più forti di una controparte che è super arrogante. Per cui va costruito un movimento della scuola che travalichi il mondo della scuola stesso, che rimetta al centro dell'attenzione le questioni della democrazia e della dignità del lavoro.
E io credo che possiamo, non possiamo che trovarci d'accordo con questo ragionamento qui. Aggiungo solo che dal mio, ma credo anche dal nostro punto di vista, più che parlare di vigilanza dei lavoratori dopo questi scioperi, credo che la necessità sia anche che i lavoratori provino a trovare, qualora i sindacati, come dici te, caleranno le braghe, provino a trovare delle proprie forme di organizzazione interne alle scuole e un movimento che possa anche scavalcare le divisioni sindacali, che poi... Io ho questa opinione, vedremo se anche in questo caso sarà confermata, non ho la palla di vetro per dirlo, però se anche in questo caso le divisioni sindacali dovessero portare unicamente risultati negativi per un'eventuale mobilitazione di opposizione, beh, chiaramente i lavoratori dovrebbero anche fare a meno di questi sindacati, dovrebbero rendersi conto che se il carattere è nocivo, chiaramente le soluzioni sono due: o arrendersi o rimboccarsi le maniche e fare in prima persona. Questa è una mia personale opinione, ma credo che il nocciolo centrale di questo discorso sia proprio quello che dicevi te, cioè che deve essere una battaglia, una lotta che viene portata avanti da tutta la popolazione sensibile e tutta la popolazione che vive meccanismi di sfruttamento e di oppressione, non solo sui luoghi di lavoro, ma in generale che è soggetta alle logiche del neoliberismo, perché banalmente l'educazione, la formazione è una parte centrale della nostra società e non può essere demandata a chi ora è alunno o chi ora oggi vive e lavora all'interno delle scuole, come anche all'interno delle università. Penso che questo sia un discorso tanto ampio ma assolutamente centrale da affrontare in tutte le sedi di movimento, in tutti i collettivi, gruppi e in generale anche nei quartieri e nei territori.
Sì, io aggiungo due cose. La prima è che dobbiamo anche, secondo me, imparare a indicare e in qualche modo sanzionare, fra virgolette, chi svende i diritti dei lavoratori. Questa è la prima cosa. Cioè, il sindacalismo ormai in parte è un sindacato di servizi. Cioè, quello che avviene nelle scuole, eccetera, peraltro una categoria fortemente abituata ai ricorsi, ok?
Sì.
Per cui a rivolgersi al sindacato e poi allo Stato, cioè a sperare che qualcuno ti risolva i problemi. Quindi cioè a imparare a costruire una dialettica che sia forte e che imponga ai sindacati la linea, perché quello che è avvenuto e avviene è fondamentalmente il contrario. Perché? Perché i rapporti di forza reali ancora non sono pienamente favorevoli ai lavoratori e ai loro movimenti. Poi va detto che, ripeto, è un settore gigantesco, le condizioni che ci sono a Roma sono diverse da quelle che ci sono in qualsiasi altra città italiana, questo è ovvio. L'altra questione è questa, e lo dico da precario, perché nell'universo dei precari di prima, seconda, terza fascia, quelli che hanno fatto il Pasqua, l'Inga e così via, cioè naturalmente c'è anche una micro conflittualità causata dalle condizioni create ad hoc dal Ministero e che porta poi dopo i singoli a temere di essere scavalcati da questo o da quell'altro compagno di lavoro, fondamentalmente. Cioè bisogna capire che il paradigma della difesa, fra virgolette, degli interessi è legato a chi viene dopo. Nel caso mio, io immagino che noi dobbiamo essere capaci di immaginare che il paradigma della tutela degli interessi è quello che verrà dopo di me. Magari nel mio caso è lo studente universitario di discipline umanistiche che magari ci sta sentendo ora, che
tipo noi, per esempio.
Sì, cioè il paradigma è questo qua, cioè chi studia oggi, chi fa l'università oggi, dopo che è stato bistrattato peraltro da tutti, perché fondamentalmente le classi dirigenti ci hanno convinto che studiare è da scemi, perché invece è bravo chi frega, questa è la sintesi del berlusconismo, del rapporto fra scuola e berlusconismo, giusto? E non solo, perché Renzi ne è, diciamo, la metastasi successiva. Quello che intendo è questo, cioè chi pensa di studiare per poi emigrare, andare a Londra o a Berlino, può anche pensare che attraverso le notte la scuola possa ridiventare un posto dove andare a lavorare, perché se non ci fossero i tagli, se non ci fossero delle politiche scellerate in atto, la scuola potrebbe dare lavoro. Questa è la questione vera.
Io dico, ma magari fosse così. Guarda,
è chiaro, cioè a volte sono le lotte che costruiscono i posti di lavoro.
Sì.
Cioè dobbiamo capire che in un paese dove una parte della popolazione pensa ad andarsene, perché nella divisione globale del lavoro siamo un paese in serie B2, a un certo punto dobbiamo ribaltare la frittata in qualche modo, e lo facciamo con l'intelligenza e col conflitto, e puntare anche a dire e a indicare dove c'è lavoro e lavoro di qualità.
Sì.
Comunque anche all'università un po' stiamo provando a fare questi ragionamenti e provare insomma coinvolgere chi nel mondo dell'università dopo le serie di riforme che ci sono state si ritrova a lavorare, perché poi i ricercatori si ritrova a lavorare in condizioni pessime, con finanziamenti che non arrivano, con soldi che non arrivano. Sì, questo è anche il nostro punto di vista. Pensiamo che con la lotta bisogna creare posti di lavoro, migliorare le condizioni e pensare sicuramente in questo momento, più che pensare alla nostra condizione attuale, pensare a quelli che verranno dopo di noi, per provare a far ripartire un po' tutto e ricreare quello che hai detto tu, i rapporti di forza, che effettivamente in questo momento sono il nostro, diciamo, punto debole.
Senti, noi per questioni di tempo dobbiamo chiudere con questa chiamata, però è una lunga chiacchierata che io spero. Sì, io spero che questa lunga chiacchierata possa favorire una presa di coscienza, ma soprattutto aiuti ascoltatori e ascoltatrici a capirci un qualcosina di più su questa, su quest'ennesimo tentativo di riforma, e quindi in successione possa favorire anche una mobilitazione, un concreto aiuto, sostegno a quanti nella scuola, studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo decideranno di mobilitarsi nei giorni prossimi praticamente. Per cui io ti ringrazio e capiremo anche nelle prossime settimane come riaffrontare la questione e capire anche come vanno gli scioperi e come per reazione va, cioè quale comportamento adotterà il governo.
Ok, grazie, grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao a tutti, ciao.
E disse andiamo, si va per partire. Il vento già spacca, già gonfia le vele. L'ancora angoscia per mille più braccia, già leva dal fango di mille miserie. Non posso risposi, le mille valigie di questa partenza mi legano al mondo. Io so per partire le devo lasciare, però senza quelle per me non c'è volo. Mi disse il bagaglio di mille paure, per mille d'angosce di vecchie certezze, per mille speranze di cane deluso che resta bastardo tra mille carezze. Mi disse è questo che devi lasciare sul molo del tempo per una speranza. Raccogli il tuo sporco e tienilo stretto, che altro non serve per fare allegria. Ma quanto dolore per dare allo suono di te fantasia un attimo solo. È piena la nave dei cani delusi, rimasti bastardi tra mille carezze. È bello vederli coi pugni ben chiusi, tenersi lo sporco, lasciarli.
Allora, torniamo sempre qui dai microfoni di Corrispondenza Operaia, rubiamo un altro po' di tempo al GR, per questo chiediamo scusa, però ci sembrava importante, insomma, un'ultima corrispondenza con un compagno che qui sentiamo spesso dai microfoni della radio, un compagno che lavora all'ADAC, un compagno che è dell'USB, insomma, ci sembrava importante sentirlo perché leggendo i giornali di questi ultimi giorni abbiamo visto che dopo lo sciopero che c'è stato venerdì, in particolare qui a Roma, che ha creato forti disagi per quanto riguarda poi soprattutto con la chiusura della metro, ci sono delle dichiarazioni che vedono da Marino all'ADAC di aprire inchieste per portare a, diciamo, licenziamenti per chi ha, diciamo, sostenuto questo sciopero. Quindi volevamo un attimino un chiarimento rispetto a questo e provare a, appunto, a capire qual era poi la realtà dei fatti. Ci senti, Walter?
Sì, ci sono, eccomi. Buongiorno a te, radioascoltatori. Allora, è un po' complicata la situazione. Allora, io innanzitutto, non perché io sono di parte, ma escluderei qualsiasi tipo di responsabilità da parte dei macchinisti, per un semplice motivo, perché è impensabile ed è assolutamente, oltre che illegale, anche fuori dalla coscienza di ogni singolo lavoratore in ADAC, ma credo in senso generale in questo paese, che un servizio venga interrotto a metà, a meno che non ci sia un ordine gerarchico che venga dall'alto. Quindi io escluderei proprio da questo caso i macchinisti, perché poi, a quanto sembra, leggendo dai giornali, sembra che l'argomento principe sia diventato la richiesta dell'azienda prevista nel piano industriale di ATAC dell'aumento di produttività dei macchinisti, ma poi a ruota verranno quello degli autisti e di quant'altro. Allora, questo invece, secondo me, bisognerebbe un attimino riflettere sull'ennesima dimostrazione dell'incapacità di gestire un'azienda importante come ATAC in una città particolarissima, se non unica, come Roma. Perché leggendo sempre tra le righe le dichiarazioni, anche dello stesso assessore Improda, non si può comprendere il fatto che un dirigente, piuttosto che comunque un'amministrazione, dia la colpa al fatto che abbiano scioperato o abbiano aderito allo sciopero più lavoratori di quanti iscritti al sindacato. Ci mancherebbe altro, lo sciopero in questo paese, fino a che qualcun altro dalle alte sfere non decide di cambiarlo, lo sciopero è libero, è un diritto di qualsiasi lavoratore, non bisogna essere iscritti a quel sindacato.
Scusami, a me quindi viene da ridere, questo... ma che vorti sta cosa, nel senso che mi viene proprio da ridere, cioè non ha alcun senso. A volte attaccano i militanti, i politici, gli iscritti ai sindacati, e mo invece il problema è che più persone sono iscritte al sindacato hanno scioperato, ma che non ha senso logico questo discorso.
Questo è una cosa, ecco, fuori da ogni logica, giustamente, come dici tu, anche perché poi ripeto, il macchinista, anche qualora volesse, diciamo così, violare la legge e fermare il servizio prima dello sciopero, prima della fascia di garanzia, non lo farebbe a metà percorso con le persone sul treno, anche perché, anche a livello proprio egoistico, io non rischio di essere linciato da un treno di passeggeri. Se volessi fare una forzatura di questo genere, una violazione alle regole, alle leggi, lo farei fermo al capolinea, non parto. Così che nessuno trova niente, ma qui probabilmente c'è un errore di gestione sia nei flussi di persone che sono lasciati entrare nelle fermate della metropolitana, dopodiché quello probabilmente era l'ultimo treno disponibile e diventava un problema sicuramente di sicurezza, e per un problema di sicurezza è stato fermato e la chiusura anticipata delle fermate. Ma ripeto, questo può essere venuto soltanto da un ordine dall'alto. Io adesso non voglio neanche scaricare la colpa su, come viene scritto, nella direzione del traffico, la direzione centrale, il famoso DCT, perché anche quelli sono comunque lavoratori, anche se diciamo così, diversi dal macchinista, e che comunque rispondono a delle esigenze ancora superiori. Fermo restando e risottolineo che secondo me questo è stato causato solo ed esclusivamente per l'ennesima dimostrazione di incapacità di gestione di un'azienda di trasporto pubblico importante come ATAC in una città unica come Roma, dove basta anche due gocce d'acqua per bloccarla, figuriamoci una mala gestione di questo genere. E quindi, chiudiamo anche la questione, non è che i macchinisti in questo caso scioperano perché non vogliono lavorare di più, perché i macchinisti fanno un lavoro che è prettamente calcolato e misurato come carichi di lavoro in una città come Roma. Se ne possono fare miliardi di esempi, ma ovviamente Roma, per il macchinista ma anche per l'autista del gommato, del bus, non è, purtroppo o per fortuna, Roma non è Milano, Roma non è Firenze come bus, Roma è particolare, una città a sé, innanzitutto è quattro volte le altre città, quindi ha un'estensione del servizio estremamente esagerata e con una gestione che qui dovremmo andare nella gestione del traffico e quant'altro. Però ripeto, non si venga a dire, o comunque non cadiamo nel tranello di chi vuole soltanto l'aumento di produttività per macchinisti, autisti, operai e quant'altro, ma che, perché questo obiettivo di abbassamento dei costi e aumento di produttività ha solo lo scopo di vendere ATAC al miglior offerente. Una volta deciso e alleggerito, ATAC verrà probabilmente venduta. Non dimentichiamo che nel 2019 cade l'affidamento in-house e oltretutto a dicembre scorso è stato presentato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge dove praticamente viene scritto che ogni azienda municipalizzata che ha per tre anni consecutivi il bilancio in rosso deve essere liquidata, non può, deve, è un'imposizione. E per assurdo, qualora noi sanassimo l'azienda prima del 2019 a bilancio zero, se lo stesso disegno di legge dice che se non si cedono quote di mercato, quindi se non si privatizzano stralci di servizio, dall'anno successivo ci sarà un'ulteriore diminuzione dei fondi del 10%. Quindi l'unico vero disegno è quello di mettere in cattiva luce i lavoratori nei confronti dei cittadini per nascondergli il fatto che questo servizio probabilmente in futuro gli sarà ulteriormente ridotto e ad un prezzo maggiorato. Questo è il punto cardine, secondo me, non cadere nel tranello di fare la guerra, come si dice, fra poveri, fra chi pendolare fruisce di un servizio diciamo quasi decente,
fa schifo
a Roma.
E fa schifo, noi possiamo dirlo tranquillamente.
Ma guarda, io sono un lavoratore, ma abito fuori Roma e sono anche un pendolare. Io utilizzo anche la ferrovia regionale, quella di, diciamo, la Roma Viterbo, di Trenitalia, e anche lì quotidianamente guasti, ritardi, soppressioni. È la stessa identica cosa e ha lo stesso identica logica.
Guarda,
il trasporto è una di quelle cose, duro e chiudo, è una di quelle cose in cui, se vogliamo accettare che in questo mondo globalizzato c'è la crisi, bisogna partire dal presupposto che la sanità, i trasporti e l'istruzione sono quei tre punti che un essere umano non può farne a meno, e di conseguenza si punta alla privatizzazione di quello per fare cassa. Il tutto sulla pelle dei cittadini, non soltanto dei lavoratori.
E poi, come sai, insomma, ci siamo sentiti più volte, abbiamo appunto fatto delle corrispondenze con te più volte per appunto far emergere quelle che poi sono le condizioni di lavoro dei lavoratori qui in questa città dell'ADAC, a cui viene, diciamo, caricata delle responsabilità di una gestione di un servizio che va sempre a peggiorare, ma perché proprio non ci sono finanziamenti, i mezzi si rompono, quindi diciamo delle colpe che sono nella gestione di ADAC vengono scaricate fra chi lavora e già subisce dei carichi di lavoro che vanno sempre anche quelli peggiorando, e una busta paga che si va sempre diminuendo, quantomeno un potere d'acquisto che va sempre a diminuirsi, e poi oltretutto gli autisti in particolare si devono accollare, diciamo, delle responsabilità, perché naturalmente chi prende i mezzi quando l'autobus non passa se la piglia con l'autista, però magari senza sapere che magari c'era stato un autobus rotto e per questo magari l'autobus non era passato. L'autobus rotto non può essere una colpa dell'autista, evidentemente. E poi volevo chiudere un po', purtroppo, come dicevo, abbiamo pochissimo tempo, anzi già siamo in ritardissimo, però mi sembrava che l'episodio che hai raccontato, e quindi per questo ti ringraziamo, sia l'ennesimo episodio di strumentalizzazione mobilitazione da parte di ADAC, di una lotta, di uno sciopero, per invece, diciamo, nascondere quelle che sono le proprie responsabilità. Quindi mi ricordo che una delle ultime volte che ci eravamo sentiti era stato dopo gli episodi dell'ultimo l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, insomma, in cui c'era stato uno sciopero. Anche lì, insomma, più o meno il caso era questo, diciamo, nasconde una malgestione di un servizio, dando, strumentalizzando una lotta dei lavoratori e dando la colpa, diciamo, a chi invece subisce e prova a reagire, diciamo, a questo processo. Che poi magari il ragionamento, l'invito è magari risentirci nelle prossime settimane, affrontare più in generale il ragionamento sulla privatizzazione di ADAC, che evidentemente ormai ne parliamo da diversi anni, però sembra che sia come dalle due parole mi sembra che siamo arrivati quasi a un punto cruciale. Quindi, insomma, qui dallo studio mi fanno cenno che dobbiamo staccare perché ci sono gli altri compagni pronti. Rimandiamo magari a questa settimana a una chiacchierata più approfondita. Io intanto non so se vuoi aggiungere brevemente una cosa e ti saluto intanto.
No, se non ribadire il fatto di riflettere bene tutti noi sulle situazioni e di non cadere nel tranello che la colpa sia del pendolare che si lamenta o del lavoratore che non svolge il servizio. Ci sono delle cause più grandi, non dipendenti né dal lavoratore né dal cittadino. Valutiamo questo e poi sempre a disposizione per qualsiasi vostro intervento, insomma, che vogliamo fare.
Va bene, senti, chiaramente quali che siano le motivazioni, è assolutamente inaccettabile che un sindaco e la gestione di ATAC provino ad addossare la colpa a lavoratori e lavoratrici che hanno scelto di scioperare. Questo comunque da microfoni di Radio Rossa deve passare come messaggio assolutamente chiaro. Se c'è uno sciopero vuol dire che i lavoratori subiscono, hanno dei problemi, e che con lo sciopero, che a me non piace questa parola, però è un diritto garantito, non si può poi dire che la colpa di come vanno le cose è di chi ha scioperato. Questo assolutamente no.
Chiudo con una considerazione breve, visto che il sindaco Marino è molto celere nel minacciare licenziamenti. Spiegasse ai cittadini romani come sia possibile che la cooperativa 29 giugno abbia avuto un appalto in ATAC. Questo lo lascio
lo lasciamo lì.
La lascio cadere nell'aria per gli ascoltatori.
Lo lasciamo lì, va benissimo. Senti, ti ringraziamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
Ciao, buona giornata. Allora bene, concludiamo in fretta e furia, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie in ritardissimo, e dopo lo stacco musicale alla fine il giornale radio. Buona giornata e buon lunedì a tutti e tutte, appuntamento alla prossima settimana con Corrispondenze Operaie.
Promesse dei mondi civili, dei mille ritratti, quadrati perfetti del senso comune, cornici di forme a specchio pulite, così che la rabbia si umilia nell'arte. Ma quanto dolore per dare allo sforo di te fantasia un attimo solo. E guardo la mela di foglio di carta, mi volto e lontano sul molo già vedo con l'occhio civile l'esperto dell'arte cercare l'orgasmo sui mille bagagli. Lo guardo felice e lancio la pietra, si ferma nel cielo più grigio di lastra, nel cielo si appila lama sicura che piomba ti sfiora, batteo e ti castra. La nave dei folli veleggia veloce, il foglio garrisce nel gioco di parte, sul bianco compare per rossa una croce, un altro caduto sul campo dell'arte. Stazioni, tra fabbriche e chiese tranciate ridendo, passate sul filo di spada e di prua, la nave dei cani veleggia sicura, la notte coi pugni ben chiuse d'amore, guardando la scia dei mille rottami di arte e cultura.
d'angosce d'autore dei mille valori metropolitani. A noi cani sporchi, più volti delusi, rimasti bastardi tra mille carezze, ci prende la voglia di aprire le mani, di unire alle vele le nostre bandiere. Ma quanto dolore per dare allo scuolo di te fantasia un attimo solo. E quando spaccata ogni vecchia cultura, che è anche nostra e che abbiamo lasciata tra mille valigie sui moli d'angoscia, nel porto dell'arte timbrata e spedata, potremo guardare la scelta futura, la scelta dei cani bastardi nell'ossa, e ancora una volta e chiedersi ancora se ancora tentare, se ancora si possa. E allora, trovando negli occhi compagni la voglia e la gioia di essere bimbi, ognuno già bimbo dirà certe mia, si può fare la nave anche mia, la nave del sogno è mia per ragione, è nostra per scelta di cani delusi che sanno creare tenendo lo sporco ben stretto e cosciente tra pugni rinchiusi. Ma quanto dolore per dare allo scuolo di te fantasia un attimo solo. La nave dei polli che rompe in letizia la vecchia cultura con nuova allegria, e tutto il dolore ci attrancia sul ferro del grande lunghetto per dare la via al volo finale di tutto l'amore, al volo finale della fantasia, per ridere al tempo di oggi struttura eletta potere della borghesia. E ancora più bimbi con carne e bandiere guardando diritto il solo tennone, faremo la danza dei cani delusi coi pugni serrati per nuova illusione. La nave dei folli, eletta ragione, per segno diventa parola e poesia, diventa creazione per rivoluzione, per l'attimo solo ma di fantasia. Diventa creazione per rivoluzione, per l'attimo solo ma di fantasia.